non passerà. Alleluia, alleluia.
Dal Vangelo di Luca. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati. Anche noi, infatti, perdoniamo a ogni nostro debitore e non abbandonarci alla tentazione. Poi disse loro: Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: Amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli. E se quello dall'interno gli risponde: Non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani. Vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono.
Siamo nel contesto del cammino di Gesù verso Gerusalemme, introdotto da Don Davide nei due giorni precedenti. Un cammino deciso, a muso duro, un cammino decisivo per la sua missione. Abbiamo ieri sera meditato sullo stile di Gesù e del discepolo. Questa sera ci fermiamo su un altro aspetto di questo cammino. Ogni tanto Gesù si ferma. Gesù si fermava e sostava a pregare, e questa sera lo incontriamo così. I discepoli lo vedevano impegnato in questa azione della preghiera, che Gesù faceva in un modo tale che certamente li colpiva e li interrogava. Questo testo, come dire, è fatto in tre parti. La prima circa l'insegnamento della preghiera, quando Gesù insegna il Padre nostro. Poi c'è una parabola, dal versetto 5 all'8, la parabola dell'amico importuno, quello che va di notte a chiedere il pane. E poi c'è una conclusione, dal versetto 9 alla fine, circa l'efficacia della preghiera. Ci fermiamo soprattutto sulla prima parte, ovviamente, ma qualche accenno anche alla seconda e alla terza. Voi sapete che il Padre nostro è scritto anche nel Vangelo di Matteo, sono molto simili. Matteo però nell'introduzione dice una cosa importante, dice, quando Gesù dice, Quando vi mettete a pregare non sprecate parole. Come dire, non fate bla 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 bla, non sprecate parole. Che sprecano parole sono i pagani, quelli che pensano di stufare gli dèi con le loro parole. Voi quando pregate dite Padre. Quante volte i discepoli hanno visto Gesù che pregava? Tantissime volte. E soprattutto Luca sottolinea i momenti della preghiera di Gesù. E qui c'è la prima cosa da segnare, perché Gesù insegna. E come insegna? Non facendo una teoria sulla preghiera, non dicendo quando pregate vi mettete davanti di, vi buttate per terra, vi mettete in ginocchio, vi alzate in piedi, mettete l'incenso, no. Gesù insegna a pregare pregando. E questa prima notazione è importante per noi, perché anche noi, se lo vogliamo, possiamo insegnare a pregare pregando. Pregando innanzitutto noi. L'insegnamento di Gesù non è un insegnamento teorico, ma è un insegnamento nei fatti. E allora ci viene subito una domanda: come pregava Gesù? Quando ha pregato Gesù? In che modo ha pregato Gesù? Qui non possiamo fermarci a commentare troppe cose, però qualche sottolineatura è importante darla. I discepoli hanno visto pregare Gesù innanzitutto nei suoi momenti di tentazione. Vi ricordate nel Vangelo di Matteo le tre tentazioni di Gesù nel deserto, che sono la sintesi di tutte le tentazioni che Gesù ha provato nella sua vita. La tentazione di prendere il potere, di avere successo, di fare miracoli indescrivibili, per essere seguito dalla gente. Gesù, come ciascuno di noi, è stato tentato continuamente in tutta la sua vita di cambiare il senso della sua missione, di renderla più semplice, di renderla più facile, di incontrare meno le contraddizioni. E tutte le volte Gesù ha fatto una preghiera per non cadere in questa tentazione. I discepoli hanno visto Gesù pregare con una confidenza assoluta nel Padre. E vi ricordate, anche qui cito soltanto un testo, ma alla risurrezione di Lazzaro, Gesù parla con il Padre e dice: Padre, io lo so che sempre tu mi ascolti. Ma l'ho detto per questa gente. Però dice: io lo so che sempre tu mi ascolti. Questa confidenza, questo essere dentro nelle cose del Padre, essere dentro nella mente del Padre, nel suo cuore. Anche questo per noi è importante, perché la nostra preghiera non sia semplicemente una parola nostra, ma una parola innanzitutto ascoltata. I discepoli hanno visto Gesù che ha pregato nei momenti più importanti della sua vita. Penso alla preghiera di notte di Gesù prima di scegliere i 12 apostoli. Penso alla preghiera nell'orto degli ulivi, o anche la preghiera sulla croce. Tutti i momenti più importanti della vita di Gesù sono segnati da una preghiera, anche per noi. Forse siamo in un momento particolare della nostra vita, abbiamo bisogno di una chiarezza, di un'illuminazione. È un po' sempre così, perché siamo sempre nel dubbio. Abbiamo bisogno di radicare di più dentro di noi la parola del Signore e il suo modo di pregare nei momenti più importanti della vita. I discepoli hanno visto Gesù pregare anche con una preghiera particolare di ringraziamento, di lode, di gioia. Ti ringrazio, Signore, perché hai tenuto nascoste queste cose agli intelligenti e sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Penso che questa sia anche per noi una delle preghiere più importanti, quella di ringraziamento. Abbiamo le mani piene dei doni del Signore e lo ringraziamo innanzitutto, prima di chiedergli cose. I discepoli poi hanno visto Gesù pregare come un uomo solo, da solo. Lo hanno visto andare di notte sulla montagna, nel deserto, in posti appartati, da solo. E nei Vangeli, se non mi credete andate a contarle voi, sono 56 volte, in modo diretto o indiretto, quando Gesù parla dicendo di sé di essere il figlio del Padre, diverso dagli altri figli che siamo noi. Un testo solo, anche qui ce ne sarebbero decine, ma vi ricordate quando Maria Maddalena va al sepolcro a fare le cose ovvie, quelle che facciamo anche noi? Portare un fiore, dire una preghiera, portava gli oli per l'unzione, a piangere il caro estinto, diciamo così. Ma quando riconosce il Maestro che la chiama per nome, dice Maria, si volta, gli stringe i piedi per volerlo trattenere e Gesù, qui lì c'è una parola importante di Gesù, dice: non mi trattenere, Maria, perché non sono ancora salito al Padre mio e Padre vostro. Dio è Padre di tutti, ma io sono il primo figlio, il primogenito, l'eletto. Tu sei figlia, dice Maddalena, nella misura in cui entri dentro di me e diventi come me, diventi figlio nel figlio. E qui Gesù stabilisce una differenza tra il suo essere figlio del Padre e il nostro essere figli del Padre, ed è forse questo l'aspetto più profondo della sua preghiera. Perché la solitudine di Gesù nasce dalla sua ricchezza, non dalla sua povertà. Gesù è consapevole di essere unico, il prediletto, è consapevole della sua filiazione divina, per questo si ritira a pregare solo. A Gesù non bastava parlare con gli uomini e neppure gli bastava morire per gli uomini. Gesù avvertiva una solitudine che soltanto il Padre poteva colmare. Ora, se noi entriamo nella nostra preghiera, nelle nostre preghiere, con questa confidenza filiale, così Gesù ci insegna a pregare. Certo, poi dopo ci sono le liturgie, ci sono i momenti assembleari, ci sono tante cose, ma la preghiera è questa consapevolezza e questa confidenza con il Padre. Poi dice Luca: quando ebbe finito, anche Gesù finiva, pregava e poi finiva di pregare. perché la preghiera finisce. Non è che noi preghiamo 24 ore al giorno, neanche in clausura pregano 24 ore al giorno. La preghiera finisce, ma continua nella vita. È un po' come mangiare. Per vivere noi dobbiamo mangiare e bere, ma non mangiamo e beviamo 24 ore al giorno per vivere. Ci basta quella volta, due volte al giorno. Però quella volta, quelle due volte al giorno, ci permettono di vivere le altre 20 ore. La preghiera è così e ci deve essere, per un discernimento evangelico sulle cose. E ci deve essere questo tipo di preghiera che Gesù ci insegna. E poi c'è la domanda del discepolo. Uno di loro gli chiede: Signore, insegnaci a pregare. Che bella! Questa credo è una preghiera bellissima da fare sempre, perché noi siamo sempre principianti nella preghiera. Abbiamo bisogno di imparare. Il discepolo è uno che impara, che si mette in ascolto, che si lascia istruire. Si lascia istruire circa il bene e il male e si lascia istruire circa il modo di pregare. Perché come pregare non è indifferente. Ci ricordiamo tutti della parabola del fariseo e del pubblicano, no? Due persone che pregano, ma una preghiera porta alla condanna. Signore, ti ringrazio, sono giusto, pago le tasse, non sono mica come quello là in fondo alla chiesa, pubblicano, peccatore. Questa è la preghiera che ti condanna. L'altra preghiera è una preghiera che salva. Signore, abbi pietà di me che sono un peccatore. Come preghi, vivi. Come preghi, vivi. Ed egli disse loro: quando pregate dite Padre. Ci fermiamo un attimo su questa parola, la parola Padre. Pensate che nell'Antico Testamento Dio è chiamato Padre solo 15 volte. Nel Nuovo Testamento, compreso anche le lettere di Paolo, 180 volte. Gesù lo chiamava Padre mio e insegna noi a chiamare Padre nostro, suo e nostro. Questa parola detta in aramaico è Abba, che è papà. Noi siamo autorizzati nella nostra preghiera a rivolgerci a Dio, l'Altissimo, il sopra le cose, l'Onnipotente, tutte quelle cose lì, papà. Che vuol dire l'origine, il seme che ti ha generato, è tuo papà. Noi siamo autorizzati da Gesù, non da chiunque, a dire a Dio: tu sei mio papà. Abba forse ha ancora un significato più tenero, ma comunque è così. Dire a Dio papà. Fermiamoci qualche volta su questa parola. Il Padre nostro credo lo diciamo tutti i giorni, più o meno. Ma questo è l'insegnamento di Gesù. È Gesù che ci dice: quando ti rivolgi a Dio, non chiamarlo Dio, non chiamarlo Padre, chiamalo Papà. E tra di voi, dice in un altro testo Gesù, non fatevi chiamare padri, perché è uno solo il vostro Padre. Non fatevi chiamare maestri, perché è uno solo il vostro Maestro. È la confidenza del bambino piccolo che si rivolge al proprio padre e gli dice papino. E quando il papà si sente così, si sente bene, è contento. Noi possiamo rallegrare il cuore di Dio chiamandolo papà. Guardate, solo chi si crede giusto non lo chiama papà. Vi ricordo soltanto una parabola, ma famosissima, quella del figlio al prodigo. Il figlio al prodigo, quello che è scappato, lo chiama padre, lo chiama papà. Quell'altro che si ritiene giusto e che invece è stato lì semplicemente come uno schiavo per tutta la vita, non lo chiama papà. E non chiama suo fratello, neanche l'altro figlio, non lo chiama neanche suo fratello. Lo chiama tuo figlio, questo tuo figlio, bastardo. Perché chi non riconosce Dio come papà, non riconosce neanche gli altri come fratelli. Noi siamo figli e dunque fratelli e sorelle tra di noi. La nostra vita viene da lì, viene da un amore perduto di Dio. E questo amore perduto di Dio, oltretutto, è anche, come dire, il punto di arrivo di questo amore. Lì finiremo. C'è una richiesta, sia santificato il tuo nome. Ora noi, siccome siamo tutti più o meno ammalati di moralismo, nella tradizione anche, abbiamo messo questa invocazione del Padre Nostro in riferimento alla bestemmia, no? Come contrasto alla bestemmia. No, perché noi dobbiamo invece santificare il nome di Dio. Ma non c'entra niente. Ci sono nell'Antico Testamento tantissimi testi. Io questa sera, sì, ci vorrebbero 3 mesi per commentare il Padre Nostro, ma possiamo fare quello che si può, insomma. Nell'Antico Testamento ci sono tantissimi testi in cui viene detto che chi santifica il suo nome, il nome di Dio, è Dio, non noi. Vi porto alla memoria un testo famosissimo del profeta Ezechiele. C'è questo popolo che tradisce come una prostituta, va con tutti a destra e a sinistra. E a un certo punto Dio dice: io ho avuto riguardo del mio nome santo. Santifichiamo il nome di Dio. Io ho avuto riguardo del mio nome santo, che voi israeliti avete disonerato fra le genti presso le quali siete andati. E allora, così dice il Signore Dio, io agisco non per riguardo a voi, gente di Israele, non riguardo a voi, parrocchiani di Fatima. Io agisco per amore del mio nome santo. Io santifico il mio nome, che voi avete disonorato fra le genti presso le quali siete andati. E santificherò il mio nome grande. In che modo Dio santifica il proprio nome? È straordinaria questa cosa, guardate. Vi prenderò tra le genti, vi radunerò da ogni terra, vi condurrò sul vostro suolo, vi aspergerò con acqua pura, vi purificherò da tutte le vostre sozzure, dai vostri idoli, e vi darò un cuore nuovo, Io metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra, vi darò un cuore di carne, porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti, vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi. Questa è l'opera che Dio fa per santificare il suo nome, quella di radunarci, quella di metterci insieme in una fraternità nuova, in una carità diversa, in una solidarietà nuova, in un mondo nel quale si può vivere da fratelli e sorelle. Questa è la santificazione del nome di Dio, che noi ritorniamo sempre da capo ad essere fratelli e sorelle e che viviamo in comunione tra di noi. Questa è la santificazione del nome di Dio e questa è l'opera di Dio. Poi diciamo venga il tuo regno. Qui è tutta la predicazione di Gesù. La prima parola di Gesù quando esce in pubblico è il regno di Dio è vicino. Il regno di Dio. È un'immagine a noi un po' difficile da comprendere qual è il regno, perché pensiamo subito a un re, a un imperatore, a un duce, a qualcuno così. Ma tante parabole di Gesù descrivono questo regno. Il regno di Dio è come il seme. Il regno di Dio è come un granello di senapa. Il regno di Dio è come lievito da di dentro. Il regno di Dio è come una rete che tira a casa pesci di ogni genere. Ed è la descrizione, il regno di Dio è la vicinanza di Dio agli uomini, che è il centro della nostra fede. Gesù non si è immiserito da Dio, è diventato uomo, no, così doveva fare, perché Dio è amore che si comunica, è amore che si dà. E poi passiamo a chiedere il pane. Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano. La traduzione giusta è dacci il pane di domani. Cioè daccelo ogni giorno. Il pane è la vita per noi, simbolo della vita, simbolo del lavoro, della fatica. Ora c'è un pane che è nostro e non è mio. È nostro, è un pane che è chiamato con una parola che in greco vuol dire il pane che sta sopra, che sta per venire e che quindi è di oggi ma è anche di domani. C'è adesso, è quotidiano e dunque è anche per domani. E questo pane, se noi lo chiamiamo Abba, se noi lo chiamiamo Papà, principio della nostra vita, questo pane è l'amore di Dio. E questo è il pane vero, quello che sta sopra, che è di domani. È il pane della vita eterna, ma che ci viene dato oggi. E dunque noi lo viviamo in ogni pane quotidiano, nelle nostre relazioni, in ogni momento di carità, di donazione di sé agli altri. Non voglio esagerare. Far da mangiare bene per gli altri vuol dire voler bene la loro vita. Non gli butti di una bistecca così, un uovo così. Se io faccio da mangiare bene per te, vuol dire che mi interessa che la tua vita sia bene, che sia valorizzata. E questo è un pane che non si può accumulare, è un dono e che va chiesto. Dacci oggi questo pane. Dacci oggi il pane di domani, dacci oggi il pane che sei tu. E poi perdona noi i nostri peccati, come noi rimettiamo i debiti. Questo pane che è vita e che è amore diventa perdono, perché c'è il peccato e c'è un peccato reciproco. E non è che Dio ti dice ti do il pane se fai il bravo, no. Se no ti mando a letto senza cena. Dio non dice così. Il pane te lo dà ogni giorno. E siccome ogni giorno costantemente noi sbagliamo, pecchiamo, Lui ci dà un pane ancora più ricco, che è il perdono, è un superdono. E questo amore per Dio e per noi non suppone un mondo migliore, suppone un mondo così com'è, ma in questo mondo così com'è, vivere una cosa oggi straordinaria che si chiama perdono. Noi facciamo fatica a perdonare, ma quando io non perdono è perché sono io a rifiutare il perdono di Dio nei miei confronti. Rifiuto Dio come padre, perché Lui ama l'altro come figlio, come ama me. E se io non perdono, è perché non accolgo il perdono di Dio. E c'è anche una finezza in questa parola di Luca. Perdona a noi i nostri peccati e noi quei piccoli debiti che gli altri hanno nei nostri confronti. Quante volte facciamo dei piccoli debiti, no, delle cose mostruose, imperdonabili. E si chiude, non abbandonarci alla tentazione. Sì, non abbandonarci alla tentazione, se no non sappiamo se ce la facciamo. Se tu, Signore, ci lasci troppo a lungo esposti alla tentazione, non sappiamo se ce la facciamo. Accorcia questo tempo, ti preghiamo. La grossa tentazione per noi, ed è la tentazione dei credenti, è quella di non credere al perdono, di non credere all'amore e quindi di non perdonare. Lo vedremo domani in un altro testo, sulla testimonianza. L'unico peccato imperdonabile è il non perdonare, non accettare il perdono, non accettare di essere amati e quindi diventare incapaci di amare. Chiudo velocemente con la seconda e la terza parte di questo testo. La seconda parte è una parabola, è riportata solo da Luca, quando ci dice chi fra voi se ha un amico e va a casa a mezzanotte e gli dice dammi tre pani. È una parabola semplice che vuole mostrare come l'insistenza di una domanda provoca la risposta anche da parte di chi, pur essendo amico, sulle prime non è disposto a esaudirla. L'insistenza persino noiosa dell'amico è questo, e non il sentimento dell'amicizia, a causare l'esaudimento e il conseguente dono del pane. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché Dio avrebbe bisogno di essere più volte supplicato, di essere cercato? Perché vuole che bussiamo ancora e ancora? Ne ha così bisogno? Non ne ha bisogno. Non ne ha bisogno. Siamo noi che ne abbiamo bisogno. Siamo noi che abbiamo il bisogno di continuamente bussare alla sua porta. Per imprimere nelle nostre fibre, nella nostra mente, nel nostro corpo, il bisogno di Lui, il bisogno di un pane di vita eterna, che ci venga dato in dono. Abbiamo bisogno di ricordarci, abbiamo bisogno di bussare mille volte quella porta. E poi l'ultima parte di questo testo è l'applicazione, l'esito della preghiera. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpente? Se gli chiede un uovo, gli darà un sasso, uno scorpione? Ora, questo non avviene tra un padre e un figlio. Il legame di sangue impedisce un simile comportamento paterno. Anche in caso di scarso affetto. A maggior ragione, dice Gesù, se questo non avviene tra voi che siete cattivi, eppure sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre che è nei cieli darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Darà lo Spirito Santo. Faccio un commentino soltanto velocissimo. Quante cose noi chiediamo al Signore? Dammi questo, dammi quello, fammi così, fammi cos'ha. E tante volte restiamo sgomenti perché non ci viene dato quello che abbiamo chiesto. Chiediamo lo Spirito Santo e questo sicuramente ci viene dato. Per vivere quelle situazioni contraddittorie di male, di sofferenza, che toccano la nostra vita. E non ne resteremo schiacciati sotto. È lo Spirito da chiedere, quello Spirito che ci dà coraggio, consolazione, anche nelle esperienze più dure. Facciamo qualche minuto di silenzio ora. Magari rileggiamo questo testo, preghiamo in solitudine, in silenzio, chiedendo al Signore il dono dello Spirito.